Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello, il nostro esperto di ascolti a lunga distanza. Abbiamo visto un po' quello che arriva in questo periodo sulle onde corte e bande tropicali, onde medie, e dicevamo insieme a Roberto che è un periodo questo un po' di vacche magre, perché la propagazione non consente ascolti veramente eclatanti. Ecco, visto che non c'è granché insomma in arrivo nell'aria, no? Nell'etere, per meglio dire, possiamo parlare un po' del te, che sei un collezionista di cartoline QSL e di gadget varie che arrivano dalle emittenti. Ecco, parlare un po' di descrivere queste QSL in questo periodo, ti è arrivato qualcosa di interessante, Roberto?
In questo periodo l'ultima QSL che mi è arrivata è una QSL che mi ha fatto molto piacere, in quanto era già da qualche anno che ci stavo dietro inviando rapporti d'ascolto, ed è la Democratic Warsaw Barn. Rimaniamo quindi sempre nell'ambito asiatico, l'emittente clandestina operata dalla opposizione al governo militare che oggi mantiene a tutt'ora una dittatura nel Myanmar. Questa emittente ha sede come studi a Oslo, in Norvegia, affitta poi dei trasmettitori che sono situati nell'ex Unione Sovietica per diffondere i suoi programmi. E mi è piaciuta molto ricevere una lettera di conferma di questa emittente, anche perché non solo per quello che rappresenta, sappiamo tutti che è legata al premio Nobel per la pace, la signora San Suu Kyi, ma addirittura lei è stata candidata, ed è la prima volta che un'emittente clandestina, un'emittente radiofonica clandestina veniva candidata al premio Nobel per la pace, quello che è stato segnato l'anno scorso, non è stato lei servito da lei, ma è la prima volta che un'emittente radiofonica, ripeto, viene candidata al Nobel per la pace, e mi ha fatto molto piacere per entrare in contatto con questa stazione e ricevere la sua lettera di conferma.
Ecco, queste sono sempre delle notizie di carattere anche culturale molto interessanti da apprendere da Roberto Pavanello, che è uno dei nostri più assidui collaboratori. Ecco, io vorrei passare a un argomento forse sempre comunque legato ai gadget, decisamente meno nobile a questo punto, però non meno interessante, quello che in passato, soprattutto negli anni 70, vedeva molti appassionati di radioascolto, ascoltatori, collezionare pennant, no? Le bandierine che le radio, soprattutto quelle brasiliane, avevano la possibilità di stampare e di inviare ai propri ascoltatori, i cosiddetti gagliardetti, insomma, per spiegare meglio ai nostri ascoltatori, un po' quelli che tuttora fanno ancora le squadre di calcio, no? Ecco, che fine ha fatto insomma questa tradizione di produrre gadget di questo tipo, Roberto?
Naturalmente, come hai detto te, questa era una tradizione che aveva molto diffuso negli anni 70-70, poi è crollata a picco, penso probabilmente perché il costo di questo tipo di souvenir, questo tipo di gadget, è sicuramente più elevato di quello che può essere oggi fare una birra o fare un adesivo. E qualcosa esiste ancora, ad esempio proprio nelle ultime settimane mi è arrivata una bellissima bandierina con scritto in italiano Voce della Turchia, quindi le varie redazioni del servizio per l'estero della radio turca, la Voce della Turchia, hanno fatto una nuova bandierina, ma questi sono casi più unici che rari. Esistono dei collezionisti di questo materiale, grandissimo, quello che al mondo ne ha di più è un tedesco, un certo signor Andrew Smith, ha una sua pagina web, ha addirittura per su una specie di museo che si può visitare logicamente dietro appuntamento, e direi che sicuramente in ebay si può ancora trovare qualcosa, anche se oramai a prezzi, oserei dire folli, si arriva anche ad offrire $50-100 per avere una bandierina, quando invece negli anni 60-70 era un omaggio che si riceveva dalle emittenti.
Questo sicuramente è un argomento molto interessante, visto che lo potremmo collegare diciamo ai collezionisti di radio d'epoca. Ecco, non c'è da collezionare solamente le radio d'epoca, ma diciamo che è un gadget molto interessante, diverso insomma perché quello era un arredamento, la radio d'epoca, una collezione molto interessante era quella lì di appunto dei gagliardetti delle emittenti radiofoniche più esotiche, soprattutto sottolineo quelle brasiliane. Ecco, possiamo aggiungere delle altre aneddoti su questo, Roberto?
Ma no, direi che, però, volendo si possono ancora fare altre collezioni legate ai gadget radiofonici. Io, ad esempio, colleziono adesivi di emittenti radiofoniche, queste vengono ancora fatte, specialmente nei paesi anglosassoni, Australia, Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti. Anche le radio italiane continuano ancora qualcuno a stampare nuove adesive, quindi volendoci si può dar da fare trovarle. E poi una cosa che penso di essere in Italia solo io che la faccio e le uso anche, è quella delle t-shirt, delle magliette con i vari simboli delle emittenti radio, credo di averne un 200-300, e mi diverto anche durante il mese estivo a indossarle, quindi è un po' l'uso di piacevole, pensando sull'abbigliamento e colleziono un gadget radiofonico.
Ecco Roberto, giusto qualche secondo a nostra esposizione, visto che andiamo in onda davvero entro pochissimo tempo da questa cosiddetta differita, ancora qualche frequenza da monitorare?
Ma andate sempre sui 70 metri e lì si può tentare ancora qualche brasiliana, 4845 dalla capitale dell'Amazzonia, Manaus, Radio Cultura, oppure sempre da Manaus, 4805 Radio Difusora Amazonas. Sono delle brasiliane che non sempre arrivano e quando arrivano, beh, oltre ad essere sempre un bell'ascolto, indicano anche che la propagazione sta migliorando.
Quindi diciamo un'atmosfera da Rio 3D, no? Il noto cartoon dato al cinema in questi giorni. Beh, Roberto, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, a risentirci.
Grazie a te, Dario, e un cordiale saluto nuovamente a tutti.